considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutti da Cecilia Di Lieto, benvenuti a Considera l'armadillo. Ve l'ho detto già dall'altro giorno che oggi avremmo avuto in studio con noi un graditissimo ospite, e cioè Marco Urso, fotografo naturalista, e poi ne parliamo proprio tra pochissimo. Buongiorno intanto a Marco Urso, così
buongiorno a tutti.
Gli ascoltatori capiscono che non sto delirando. Ma ho deciso di aprire la puntata di oggi con una bella notizia, e ho al telefono con noi Piero Milani del centro. Mi aiuti? Io ho memorizzato solo Petit Rosso.
Sì, perfetto.
Del centro di recupero faunistico il Petit Rosso di Modena, perché c'è una storia a lieto fine, per fortuna, che riguarda un'aquila reale. Ci dice in breve cosa è successo?
Insomma, speriamo che vada a lieto fine. Adesso venerdì dobbiamo fare questo intervento sul piumaggio, perché questo giovane aquilotto che d'estate hanno visto volteggiare tantissimi turisti sull'Appennino modenese ha pensato bene di fare una planata verso un pollaio, ma non ha considerato la rete in cui si è impigliata. Comunque, insomma, è stato anche molto fortunato, perché con tutto quello che si sente adesso ha trovato degli agricoltori, allevatori che erano più preoccupati dell'aquila che delle galline che sta cercando di predare, capito?
Certo.
Anche perché hanno capito del valore che ha appunto un animale, un esemplare di questo genere qua.
Senta, Milani, ci dice che però l'aquila, insomma, sì, bisognerà aiutarla sul piumaggio, perché si è lesionato. Cosa è successo?
Sì, praticamente le remiganti, che sono quelle le più esterne all'ala, che sono quelle che per lei sfrutta moltissimo durante la caccia, nella planata, così, si sono spezzate, proprio impigliandosi nella rete di recinzione. Pertanto, insomma, adesso facciamo un innesto e poi la proviamo in una delle nostre strutture per vedere il suo volo. Tempo 10 giorni, se tutto va bene e non ci sono delle microfratture, viene liberata.
Allora, io la ringrazio per il momento, ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni, perché vogliamo parlare del vostro centro, insomma delle vostre storie di recupero di animali, e in bocca al lupo. Come si chiama l'aquila? Gli avete dato il nome? Non mi dica di no.
No, assolutamente, noi abbiamo questa usanza qua, che gli animali che vanno reinseriti devono non aver nome, perché porta male. Un nome lo si dà a un qualcosa che rimane che lo si vede tutti i giorni. Questo invece speriamo che se ne vada via molto velocemente con il suo nome, che è Aquila Reale.
Bravo, bravissimo, la ringrazio molto, grazie, ci sentiamo nei prossimi giorni.
Grazie mille, salve.
E questo è un uccello del paradiso, ci dicono così. Marco Urso, non mi guardi così, ma io sono andata sul sito scientifico dell'università e mi hanno proprio garantito che è un uccello del paradiso. Certo che... Certo che deve essere un paradiso anche faticoso, perché avere tutti i giorni questo rumore, vabbè, questi versi forse non è l'ideale. Allora, torniamo alle altre cose serie di cui parliamo quest'oggi. Marco Urso, grande fotografo naturalista, si presenti un po' da solo. Lei ha viaggiato in decine e decine di paesi.
Sì, sono abbastanza nuovo in realtà, sono qualche anno che mi sono dedicato completamente alla fotografia naturalistica. Prima ho lavorato e ho fatto tutt'altro, ho una formazione da medico, e poi per motivi di necessità di lavoro mi sono messo, ho lavorato in una, in un'azienda di viaggi, diciamo, di formazione. Sì. E a un certo punto della mia vita mi sono reso conto che vivevo ogni anno lo stesso tipo di vita. Mm. E dentro di me vi erano delle pulsioni delle altre cose. E quindi ho deciso di abbandonare, di fare un cosiddetto downshifting, quindi di ridurre completamente quello che era il mio stile di vita e di dedicarmi a quelli che erano un po' i miei hobby. E da sempre, dall'età di 14 anni, c'è sempre stata la fotografia. E quindi gradualmente ho cominciato a viaggiare, a fare dei servizi, a scrivere sulle riviste e adesso è diventato un po' il mio mondo, insomma.
Ecco, ma lei diceva la mia passione per la fotografia è iniziata a livello di hobby intorno ai 14 anni. E sì. Quali erano i suoi soggetti preferiti?
Beh, all'epoca facevo ritratti e paesaggi. Ho fatto anche della macrofotografia in maniera molto semplice, quindi con un obiettivo normale dei tubi di prolunga. Nel momento in cui a 16 anni ho comprato la mia prima reflex, però è tutto nato così gradualmente. Poi col primo lavoro mi sono potuto permettere le lenti più lunghe e quindi anche i primi viaggi, e da lì sono arrivati altri generi di foto.
Ecco, ma quando lei ha, come dire, ha svoltato, diciamo così, la sua vita, decidendo appunto che il viaggio era qualcosa che per lei era fondamentale, è lì che dal viaggio, il paesaggio e poi la fauna, o com'è stato? Qual è stato il primo animale con cui lei a un certo punto ha detto oh, ma mi si apre ancora un ulteriore orizzonte?
Beh no, già quando andavo, diciamo, nella scuola, a livello scolare ero interessato agli animali. Poi con gli studi medici comunque ho studiato biologia, fisiologia, questo genere di realtà, per cui nel mondo animale mi interessa il funzionamento, il comportamento, ed è un bel modo appunto di ritrovare nella natura determinate nozioni che altrimenti sarebbero rimaste semplicemente a livello teorico. Ed è un po' questo quello che mi attira e che mi interessa, ecco, al di là dell'immagine, e capire perché si sta comportando in quel determinato modo.
Quindi insomma quasi uno sguardo da scienziato in sostanza.
Beh, una parola grossa, comunque da interessato e da approfondimento.
Beh, insomma,
in questo
non
senso.
Non faccia troppo, sì, il modesto però. Allora intanto mi viene da dire che non ho detto che se volete comunicare con noi potete farlo con sms al 331-6214013 o con mail a diretta @popolarenetwork.it, ma che naturalmente potete scrivere ad armadillo@radiopopolare.it per segnalazioni, osservazioni e ragionamenti. E torniamo a Marco Urso e alla foto sugli animali, degli animali. È complicato fotografare gli animali.
Sì, è abbastanza complesso, nel senso che non è immediato. Richiede innanzitutto conoscere appunto il comportamento degli animali per cercare di aspettare, di capire quando è il momento più adatto. Quindi conoscere la specie, studiare la specie. E poi ci vuole tantissima pazienza e fortuna. A volte non succede nulla per giorni, a volte si prende tanto freddo, tanti insetti che ti mordono, tanto sole e tantissimo caldo e non succede nulla. A seconda appunto dei punti della terra dove uno si trova per fotografare. Però quasi sempre la pazienza è ripagata da determinati risultati. Senza pazienza nella fotografia naturalistica solo con moltissima fortuna si ottengono dei risultati, altrimenti bisogna aspettare e avere pazienza.
Senta, lei si emoziona ancora?
Sì, tanto. Tanto specialmente vedo degli atteggiamenti e delle emozioni negli animali che noi ormai abbiamo assopito, perlomeno non vogliamo mostrare a livello pubblico. L'animale non ha questo genere di filtro e quindi mostra ad esempio là il cucciolo nei confronti della mamma, il tipo di difesa, il tipo di amore che mostra e tutto. Noi ormai certe cose ce le teniamo nel privato, non le vediamo più in giro per strada. E queste invece sono situazioni per ritrovare delle emozioni primitive che poi sono alla fine alla base delle radici dell'uomo e sono le cose più importanti, sono poche le cose importanti su cui costruire quello che è un'etica o determinati altri tipi di comportamenti. Negli animali ancora li vedo.
Senta, c'è un animale che è nel suo cuore più di altri?
Beh, io amo molto gli orsi per questo per questo modo, per questa espressione che loro hanno e come usano gli occhi, ad esempio, specialmente i cuccioli. L'orso, proprio come noi quando eravamo bimbi, ci tenevamo quello che era l'orsacchiotto o meno, a volte fa delle marachelle, quindi ruba al fratellino, sì. Ruba quello che è un altro orso, non so, il pesce o così via, e poi ti guardi in una maniera come per dire, so che l'ho fatta, però non mi guardare. Molto buffi, sì, sai, ha la percezione riflessa di quello che sta facendo. Mi piace molto questa specie, sia diciamo una declinata nella realtà bruno, declinata nella realtà dell'orso polare, e mi sto sempre più così cercando di approfondire questo tipo di studio fotografico nei loro confronti. Amo molto anche quelli che sono i grandi felini, specialmente africani, proprio per la bellezza, per l'eleganza che esprimono questi animali.
Senta, e a proposito di orsi, allora è dall'inizio della settimana che dico che appunto sarebbe stato nostro ospite e invito tutti ad andare a guardare un po' delle immagini che lei ha scattato. E proprio tornando agli orsi, a quelli a cui si è dedicato con particolare passione, lei è tornato di recente, no aspetti che faccio confusione, lei è tornato l'altro giorno dal Kenya e lì di orsi non ce ne sono,
no.
Ma ha fatto un lavoro con gli orsi in Kamchatka.
Sì, per quasi 3 settimane, sì. Ecco.
E dove ci sono queste immagini meravigliose, dove per l'appunto ci racconti qualcosa di quelle immagini lì.
Ma dunque,
perché ognuna di quelle ha una storia, un percorso, la pazienza, l'attenzione, lo studio e tutto quello che ci siamo detti.
La Kamchatka, che è ubicata nell'estremità orientale della Russia, è uno dei luoghi ancora, diciamo, vergini dal punto di vista di quello che è l'interazione uomo e orso bruno. Qua ogni anno, nel periodo tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, c'è una tra le più alte concentrazioni al mondo di orsi bruni, e questo è dovuto al fatto che i salmoni raggiungono questo, per deporre le uova, raggiungono questo lago venendo prima dal mare, poi salgono attraverso quelli che sono i rigagnoli d'acqua appunto più in alto. Questo è avvenuto solo negli ultimi decenni, perché prima di questi decenni questo lago, che è di origine vulcanica, non aveva un pH atto a ricevere quelli, a attirare quello che erano i salmoni.
Certo.
Dopo questa eruzione vi è stata appunto un'alterazione dal punto di vista dell'acqua e i salmoni hanno cominciato ad arrivare. Ci sono stati dei picchi di circa 3 milioni e mezzo, 4 salmoni nell'unità di tempo di 2 settimane. Adesso si è stabilizzato nell'arco di 1,5 milioni, 2 milioni di salmoni ogni anno. Quindi per l'orso è una mecca, nel senso, può trovare
supermercato.
E loro si devono recuperare quello che è stata la perdita ponderale nell'ambito di quello che è stato l'inverno, quindi hanno circa dagli 80 ai 100 kg da riprendere, e lo fanno cibandosi di circa 20-30 esemplari di salmone ogni giorno. Inizialmente cercano di andare solamente nelle parti più grasse e più nutrienti dell'animale, quindi la pelle e a livello delle uova, e poi successivamente invece si nutrono dell'intero pesce. E tutto qui, cioè, c'è questa successione di pesca con determinate tecniche che loro usano, quindi o rincorrendo oppure prendendolo con i loro artigli, però ci sono anche tutte le altre realtà della vita e dell'evoluzione della vita dell'orso, ad esempio i cuccioli che imparano, quindi ci sono due tipologie di cuccioli, i cuccioli che sono nati quest'inverno, che sono ancora piccoli e scuri come mantello,
sì.
E poi invece ci sono i cuccioli dell'anno prima, che ancora stanno con la madre, perché di solito lascia la madre intorno ai 18 mesi. E quindi c'è tutte queste prove di vita, queste sperimentazioni che fanno questi piccoli di orso, quindi dal fallire quella che è una pesca, al cadere su se stessi perché ancora non hanno una struttura muscolare o una tonia muscolare che gli permetta di rimanere retti, però cercano continuamente di imitare gli adulti, quindi apprendono continuamente, certo. Guardando. E quindi in questa continua successione di situazioni uno si diverte, indipendentemente dal tipo di fotografia che può fare, e impara a conoscerli. Ogni orso poi ha un comportamento proprio, quindi sono animali estremamente intelligenti e curiosi, e ognuno ha una sua personalità. E dopo un po' uno impara a riconoscerli, questo qui senza dare appunto dei nomi, però uno riesce a riconoscere quale sarà il passo successivo, perché ha un comportamento ricorrente,
quindi prevedibile, diciamo così.
È prevedibile. La Kamchatka è ancora uno dei luoghi dove l'orsi si possono avvicinare moltissimo, quindi stiamo parlando dei 2 ai 5 metri. Teoricamente in alcune situazioni si potrebbe ancora avvicinarli ulteriormente, non lo si fa per non fare abituare appunto specialmente i cuccioli a quello che è la presenza umana, altrimenti poi non ne avrebbero timore e questo potrebbe portare in un futuro a determinati problemi.
Rischi, certo.
Una cosa particolare è quella che la mamma, che normalmente con i cuccioli è estremamente aggressiva nei confronti di qualsiasi intruso, non lo è nelle situazioni ad esempio con i fotografi, perché ha imparato dalla sua esperienza che i fotografi comunque non sono aggressivi e tutto sommato lei deve difendere i suoi cuccioli, specialmente quelli più piccoli, dall'intrusione di eventuali altri maschi che potrebbero ucciderli anche, e quindi li lascia nella vicinanza dei fotografi perché è più tranquilla, può anche lei riposarsi e i piccoli giocano, in modo che a questo punto nessun altro maschio possa avvicinarsi perché c'è una presenza umana.
Quindi ve li lascia un po' a balia, diciamo.
Li lascia un po' a balia. Ma la cosa bella appunto è vederli da vicino senza l'utilizzo di quella che è una lunga lente o di un binocolo, ma vederli quasi annusare quello che è il loro tipo di comportamento, e ci sono tante cose che rimangono dentro. Ecco, sono sensazioni che a volte sono difficili da raccontare.
Immagino, la domanda se si emoziona ancora, credo che sia, come dire, era una domanda un po' retorica forse. Senta, invece parliamo dell'orso bianco,
sì.
Di cui lei appunto ha fatto immagini meravigliose. Lì è molto diverso il tipo di comportamento?
Beh sì, l'orso polare è molto più pericoloso. Non permette l'avvicinamento così come avviene con l'orso bruno, che ricordiamo innanzitutto l'orso polare è un animale di tipo carnivoro, l'altro invece è un animale onnivoro.
Cioè.
Quindi l'orso polare deve sempre lottare per trovare del cibo, questo sempre più andando avanti,
certo,
c'è tutta una letteratura attuale in questo senso, quindi è un animale aggressivo. Una cosa interessante dal punto di vista del comportamento dell'orso polare è che comunque ha imparato tramite l'esperienza e il comportamento a scegliere quelle che sono le proprie prede. Quando lo si vede ad esempio camminare è sempre estremamente lento, dinoccolato, sì. Sembra quasi che non abbia forze. In realtà è il suo modo, hai capito con l'esperienza, che per non consumare energia. L'orso polare ha una struttura di pelliccia che gli permette di rimanere a meno 35 gradi conservando quelle che sono la temperatura corporea di 37 gradi senza consumare energia, quindi senza aumentare più di tanto il proprio metabolismo, quindi consumare delle calorie. Per contro, se lui dovesse incominciare a muoversi più velocemente, il suo metabolismo incomincerebbe a essere a moltiplicarsi, quindi a livello esponenziale, tanto che se dovesse fare una piccola corsetta la temperatura corporea si alzerebbe a 39 gradi e quindi consumerebbe 6 volte tanto energia che rimanendo fermo. Quindi lui ha imparato a discernere se ad esempio un uccello che ha vicino, se gli conviene tentare di prenderlo, per capire se dovesse fallire, l'apporto calorico sarebbe inferiore a quello che è stato invece le calorie consumate per poterlo prendere. E quindi ha imparato che deve stare vicino, ad esempio, alle pozze di respirazione per le foche atlantiche, per le foche, e aspetta che la foca arrivi e quindi la prende. Questo è il modo migliore per arrivare.
Certo.
Lui è in testa a quella che è la catena alimentare, quindi la diminuzione delle foche atlantiche perché c'è tutto un discorso di piccoli pesci e così via dovuto al riscaldamento e tutto questo genere di realtà portano ad avere meno cibo e quindi tutta una situazione che si viene poi a creare. E l'altro aspetto importante dell'orso, che posso ricordare un altro aspetto importante, sì, dell'orso polare che è affascinante a mio modo di vedere, è che lui non scivola sul ghiaccio, perché ha la pianta di quelle che sono le sue zampe con tante piccole ventose e quindi lui riesce ad aderire a quello che è il ghiaccio e non scivolare. Quindi è proprio un animale specializzato in questo senso. Oppure i piccoli nascono solamente di una grandezza di 600 grammi, perché se dovesse la madre tenerli nel proprio grembo più a lungo, dovrebbe consumare molte più energie, proteine strutturali del proprio corpo, e quindi semplicemente mettendoli alla luce, allattandoli attraverso il latte, riesce a sopravvivere a essa stessa e a dare quindi col proprio latte, che è estremamente nutriente, in poche settimane a portare
la forza
i piccoli
sufficiente,
ma tutti questi piccoli dettagli ci danno appunto l'indicazione di come un animale che ha impiegato millenni per arrivare a questo livello di specializzazione non possa in pochi decenni,
certo,
costretto da una situazione ambientale,
riadattarsi
a quello che era in precedenza, perché lui è nato un po' da una diversificazione dell'orso bruno, quindi il rischio per questo animale è appunto la velocità con cui sta cambiando l'ambiente intorno a lui.
Senta, ma parlando del mestiere suo, quello appunto di riprendere gli animali, noi stiamo, ci ha fatto così innamorare con i suoi racconti, ma ci sarà stato, immagino, anche qualche volta situazioni di paura.
Ma paura... Sì, a volte ad esempio anche con gli orsi è capitato che sono talmente silenziosi che possono capitare dietro mentre tu sei in acqua cercando di fotografare un altro esemplare, allora te lo trovi di colpo di fronte. L'importante è non reagire in maniera scoordinata.
Quindi non le è mai capitato l'episodio in cui ha detto, oh, porca miseria, qui l'ho
visto. No, a quel livello mi è capitato di trovarmelo di fronte, ad esempio in un sentiero a pochissimi metri, e lì era una sorpresa per me, ma una sorpresa per lui. E quindi sono riuscito a mantenere una certa calma e arretrare da quel punto di vista, cosa che può capitare, specialmente quando c'è vento. L'orso ha un olfatto estremamente sviluppato. Se il vento spira in una direzione contraria, non può percepire quello che è l'odore di un essere umano e quindi non può essere preparato.
Certo.
Normalmente tende a evitare l'uomo, quindi è un animale abbastanza solitario, anche se lo si vede in gruppo, ognuno vive la sua vita. E quindi l'incontro con l'uomo è proprio occasionale in questo senso, proprio perché tutti e due hanno sbagliato strada, sì, quindi si sono ritrovati. Certo, la dimensione, vedendo solo vicino, è un animale che comunque quando è in piedi raggiunge dai 2,5 metri ai 3 metri. 400-500 chili è sempre una cosa così, che da non sottovalutare.
Certo. Senta, Marco Urso, lei mi raccontava appunto dell'orso solitario sicuramente, però ad esempio proprio in Kamchatka, se non ricordo male, a un certo punto se ne è visti 60, quanti erano?
No, questo era in Alaska,
in Alaska,
in un luogo che si chiama McNeil River, che è una riserva naturale dove è permesso andarci semplicemente 10 esseri umani per volta, quindi quindi non sono mai successi incidenti, proprio perché l'orso domina quello che è il suo territorio e l'essere umano è in un angolo e quindi osserva. E quindi, avendo tanto spazio, non mi è mai capitato nulla da quel punto di vista. E lì ci sono delle cascate dove in contemporanea ne ho contati 64.
Ecco, intanto per capirci, cari ascoltatori, vi rendete conto di che cosa ha visto quest'uomo. Senta, però io, totalmente affascinata da questi racconti, non ho detto nulla del fatto che c'è un'occasione venerdì per conoscere i suoi scatti, ma in realtà per avere almeno un'idea di che cosa vuol dire fare questo tipo di fotografie.
Sì, venerdì alle 19:30 presso il Museo Minguzzi a Milano, in via Palermo, dove attualmente è stata inaugurata quella che è la mostra della Wildlife Photographer of the Year, quindi la mostra dal punto di vista naturalistico per le migliori foto al mondo. Ed è possibile vedere una selezione di queste foto. Quindi in serata alle 19:30 c'è una mia presentazione, quindi farò vedere degli audiovisivi, quindi 6-7 audiovisivi che toccano 4 continenti, quindi dal Giappone al discorso dell'America, agli orsi della Kamchatka, ai felini africani. E poi sono disponibile appunto a rispondere domande e curiosità del pubblico che sarà presente.
Quindi insomma un'occasione davvero molto molto preziosa, mi viene da dire, questa di venerdì. Senta, insomma ci sono un sacco di domande, c'è un suo reportage sui pellicani che è straordinario, bellissimo, come quello dei fenicotteri peraltro, io proprio ho scelto di non toccare neanche lontanamente l'Africa, perché c'è anche lì andate a vedervi queste foto, capirete, c'è da perdere la testa. Parlando appunto dei pellicani, anche lì c'è una storia buffa che si collega in qualche modo con l'apertura di questa trasmissione, perché lei in realtà non andava per pellicani, andava per aquili reali.
Sì, io mi trovavo in Bulgaria, al confine con la Romania, quindi con un clima continentale in pieno inverno, quindi era circa il 14-15 di gennaio, e cercavo di fotografare, in realtà poi ci sono riuscito non come avrei voluto, ma quello che è l'aquila reale, sempre lottando tra la presenza, quindi la presenza dell'aquila e in concomitanza con la nebbia, quasi sempre c'era la nebbia ma non c'era l'aquila e viceversa, e a un certo punto ho lasciato questa ubicazione e mi sono andato al sud della Bulgaria, quindi ho attraversato poi il confine tra Bulgaria e Grecia, e presso questo lago che si chiama Lago Kerkini, che è vicino a Salonicco, quindi mi sono visto di colpo quello che è il clima mediterraneo, certo. Quindi sono passato dal clima continentale freddo al clima mediterraneo con 16 gradi, mi ricordo ancora, quindi mi sono tolto tutto quello che mi difendeva dai meno 20 della Bulgaria e sono arrivato nella casa nostra, se vogliamo.
Sì.
E in questo periodo, quindi tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, questo pellicano crespo, quindi questo crespo proprio perché a livello delle piume della nuca sono tutte increspate, è nel periodo dell'accoppiamento e quindi va incontro a un'ipercromia, quindi un aumento della colorazione di quello che è il becco, che diventa estremamente arancione.
Si veste da pista.
E poi diventa anche aggressivo. E quindi si assistono tutte queste lotte per il cibo, comunque sono molto aggressivi tra di loro. E ho avuto la fortuna di avere il sole, un cielo azzurro bellissimo, coperto dalle nuvole, quindi ombre anche tutto sommato velate. E nell'arco di un giorno, quindi un pomeriggio e la mattina dopo, ho fatto le foto che ho realizzato e che ho leggermente polarizzato per ulteriormente saturare quelli che erano i colori, ma ho avuto la fortuna di fare queste foto, ecco.
Noi abbiamo la fortuna di vederle, come si dice. Non abbiamo neanche toccato per l'appunto la questione, ad esempio, degli uccelli del Costa Rica, dove lei mi raccontava c'è la possibilità di osservare delle specie anche particolari, come quella che si mimetizza lì.
Sì, nel Costa Rica si vede, c'è una pletora, una vastità di specie di uccelli, ma non solo di uccelli, anche di anfibi e di altri tipi di animali. Ed è proprio un piccolo paese che offre tantissimo dal punto di vista fotografico. Si può andare in tutti i periodi dell'anno, perché tutti i periodi dell'anno offrono un qualcosa di particolare. In Costa Rica normalmente quello che faccio sono colibrì, sono il quetzal, che è questo uccello, diciamo, sacro dal punto di vista delle civiltà precolombiane, e mi dedico anche a quella che è la macrofotografia nei confronti appunto di piccoli anfibi, e di rettili. Costa Rica, ecco, anche lì ci sono delle cose da raccontare. Ho cercato, per esempio, quest'anno di fare le formiche mangiafoglia, quindi di fotografare queste formiche che mangiano le foglie. Questo viene fatto di notte, bisogna stendersi completamente per terra e uno viene coperto a questo punto egli stesso da formiche,
certo.
Che poi dopo uno se le ritrova nel corpo successivamente anche dopo una doccia. E quindi, ecco, questo per dire che nella fotografia naturalistica ogni tipo di risultato comunque ha anche un lato, non chiamavano negativo, ma comunque di fatica, le devi sudare certe cose, ecco.
Io, come avete capito, andrei avanti per alcune ore a sentire Marco Urso raccontarci di queste sue storie, esperienze.
Era l'armadillo,
ma il tempo è finito. Ricordiamo a tutti l'appuntamento allora di venerdì alle 19.30,
Museo Minguzzi in via Palermo a Milano.
Esattamente, perché così avrete l'occasione di incontrare di persona Marco Urso. Ma lei l'ha scritto un libro sulla sua vita, un'autobiografia?
Non ancora, no.
Vediamo di farlo, vediamo di presentarlo presto. Mille grazie a Marco Urso per essere stato qui con noi. Io ricordo a tutti l'indirizzo armadillo@radiopopolare.it. Vi ricordo anche che domani alle 14.30 parleremo di Spinosauro. Signori e signori, andiamo invece nella preistoria, ma con una storia assolutamente avvincente. Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento a domani alle 14.30 per l'appunto con Considera l'armadillo.